Rosario, non molto. L'unica è Buenos Aires, sì, c'è qualcosa, in parte grazie pure a quello che facciamo noi, perché in realtà, ecco, forse mancava di dire questo, in Argentina c'è un'unione, si chiama UAC, Unione d'Assemblea Ciudadana, se il nome fa cagare, però ogni volta che diciamo lo cambiamo non lo cambiamo mai, però è in realtà una rete invece di assemblee territoriali che ognuna appunto ha differenti problemi e sono quasi tutte di quello che si chiama l'interior del paese, cioè non la capitale. Okay. Quindi questa cosa è molto utile perché poi noi ci becchiamo 2-3 volte l'anno, facciamo un po' appunto la situazione e a volte riusciamo a fare anche delle mobilizzazioni, per esempio ne abbiamo fatta una che si chiamava la 40, le cantamos la 40. La 40 è una ruta che parte da qua e arriva fino a qua, costeggiando tutta la cordigliera. Quindi noi praticamente siamo riusciti a fare che in ogni provincia ci fosse qualcuno che andasse sulla ruta 40 a fare un blocco stradale o un volantinaggio con 40 punti che avevamo stilato per tutte le assemblee che appunto coincidevano un po' con tutti questi
problemi. Sarebbe una specie di patto di mutuo soccorso?
No, è proprio una roba che diciamo sono assemblee, sì, in qualche modo, però è
come idea, come...
Sì, certamente, cioè è una rete di assemblee praticamente. E poi tutto il paese è diviso in quattro praticamente. C'è la parte nord che quasi non partecipa, poi c'è la parte questa dell'ovest che è una riunione, loro si beccano 6 volte l'anno, la parte est e la parte sud che è la Patagonia. Quindi c'è dentro alla UAC c'è la UAP, l'Unione dell'Assemblea Patagonica, che forse è quella che spinge un po' di più, perché poi ci sono stati anche per esempio in Chubut, sono quelli che sono più avanzati, hanno fatto vari referendum contro le miniere, ora stanno facendo una legge di iniziativa popolare contro le miniere. Quindi però insomma c'è questa rete che in realtà è, secondo me è molto importante per la produzione di saperi, perché in realtà tutta questa roba è occulta e se uno non si va a scartabellare le cose proprio, cioè fino al tagli le pulci uno non c'ha mai idea di quello che sta succedendo, perché poi si vedono solo a cose fatte queste cose quando però spesso i governi usano tutti questi progetti come pretesti di rilancio dell'occupazione e quindi sbarrirano ai quattro venti quello che fanno come politica, diciamo, no? Virtuosa, e lì riusciamo un po' a acchiappare la questione, perché comunque cioè, si riesce a sapere qualcosa in più. Però io ti direi che il lavoro grande di queste assemblee in realtà, oltre che di mobilizzazione, che forse a volte è pure difficile, perché quando vai sulla cordigliera così da solo a fare blocchi contro l'acnea, le miniere d'uranio, non ci va molta gente. Però invece è importante perché si crea questa rete di saperi, allora lì sì, poi Buenos Aires per esempio può attingere, però c'è una separazione grande. Infatti i nostri problemi per esempio con rispetto a noi è che viene la gente di Buenos Aires a cercare di mettificare il naso sulle cose nostre e lo fa in maniera totalmente sbagliata e un po' ci rovina la lotta anche. Quindi non c'è, perché poi non tanto rispetto alle assemblee con cui abbiamo empatia, ma rispetto per esempio agli osservatori, ai partiti, ai sindacati, tutta gente che comunque centralizza la lotta, che in realtà è una lotta territoriale, che comunque parte da lì, cioè. E invece lì loro cercano di riportarlo ad un parametro che è urbano e che non c'entra con un cazzo. Quindi loro rovinano. Poi sono altri compagni invece dell'assemblea che invece fanno un lavoro prezioso, che è quello di visibilizzare quello che succede. Però sono più quelli dell'assemblea, e a Buenos Aires ci sono poche assemblee in realtà, ce ne sono un paio. Contando che sono 15 milioni di persone solo là, ci dovrebbe essere un po' di più. Quindi sì, diciamo che la sfida è un po' questa oggigiorno, cioè di riuscire a far capire in capitale, che proprio c'è il centro del paese totalmente, l'importanza di tutte queste lotte. Che da una parte la capitale è così, è un errore la capitale, perché cioè, non possono vivere 15 milioni di persone in un posto e quanti sono 60 milioni e 45 in tutto il resto del paese che vuole. Però perché? Perché in realtà tutti quei territori della soglia, per esempio, o delle miniere, tutta roba che la gente che faceva il contadino o il pastore lì, a un certo punto non c'ha più acqua, non c'ha più territorio, e va via la città. Quindi cioè, finisce così la questione, Claudia, quindi c'è il rinnovamento forzato.
La categoria di estrattivismo che hai usato all'inizio, che riassumo un po', giapponese come... cioè che peso ha nell'economia, un po' il perno di tutta la faccenda, cioè quindi sì. Questo come
guarda,
da quel po' di parole che hai detto, una conversione sulla rendita e lo sfruttamento delle risorse.
La proposta nostra?
No, dico come lettura della
la lettura capitale che è così, guarda, per l'Argentina, la lettura è questa, c'è sta un neoliberalismo, che è questo qua di Kirchner, che è differente dal menemismo, che per fare il Menem era proprio svendere, privatizzare le imprese statali praticamente, in pratica. E quindi anche fare dei tagli pesanti sul lavoro, e sul sociale, no? Invece questi qua vogliono un po' ricostruire, se vogliamo fare un po' l'esempio, potrebbe essere, non so, la relazione che c'è stata tra la scuola di Chicago e l'ordoliberalismo. Cioè loro vogliono fare un neoliberalismo in cui lo Stato partecipa comunque, è un partner delle grandi multinazionali, garantisce la pace sociale con pochi interventi, perché sono veramente minimi quelli che fanno, però siccome comunque è pure un paese che ha preso delle belle batoste dalla dittatura militare e poi Menem, comunque quello che fanno sembra chissà che, e quindi riescono a fare questo tipo di neoliberalismo partecipato con un taglio minimamente sociale, in più fanno le chiusure rispetto ai prodotti esterni e il dollaro, quindi cioè pompano il mercato nazionale, diciamo, il più possibile, e quindi creano questo, diciamo, stato di cambiamento sociale, che però adesso sta scoppiando, perché in realtà la cosa, questa cosa economica sono scelte, cioè, che poi portano l'iperinflazione, eccetera eccetera. Quindi da una parte c'è questo tipo di neoliberalismo con lo Stato, loro lo chiamano neoliberalismo con lo Stato imprenditore. Questo, tutti i soldi, diciamo, che arrivano, che vengono immessi nel sociale, sono soldi che in realtà arrivano dai benefici dell'estrattivismo. Quindi sono soldi che, cioè, non so, se tu fai l'equazione non conviene lavorare. Sarebbe meglio non avere niente per non avere le miniere, non avere tutta questa roba. Perché tanto c'è, cioè, tutta quella rendita là, è tutta rendita che va quasi tutta per le multinazionali. Questo è il fatto. Quindi in realtà loro, secondo me, sono riusciti da questo punto di vista a fare peggio dei Menem. Perché Menem aveva solo venduto le imprese statali. Questi invece hanno proprio regalato i territori. Quindi quei territori là sono finiti, nel senso, cioè, una volta che tu non c'hai più un fiume, cioè, che fai? Parliamo di interi territori, non parliamo di piccole cose. Quindi, perché poi quello che ho fatto vedere qui, ci sarebbero di altre mille cose, missione, ci sono già 48 dighe, ne voglio fare altri due. Adesso il 20 ottobre, per esempio, c'è un referendum per proibire, per non accettare queste altre due dighe, perché missione non ha più la selva, prima era tutta quella linguetta che vedete su in alto, era tutta selva, adesso c'è rimasta pochissima selva, ha perso il 70% della selva, perché comunque hanno fatto tutte le dighe, quindi cioè va sempre sott'acqua. Quest'anno missione è stata 2 mesi sott'acqua praticamente, lo stesso Formosa dal sud, che vogliono addirittura fare la centrale nucleare, stava sott'acqua. Quindi cioè in realtà la situazione ambientale è gravissima, secondo me. Allora, l'estrattivismo o neoestrattivismo va della mano col neoliberalismo, cioè sono due processi che si coimplicano praticamente. Allora, il problema è questo: se noi vogliamo combattere questa roba qua, secondo me il vero problema dell'America Latina oggi non sono né le favelas né le megalopoli, è il fatto che bisogna ritornare ad avere i territori, perché senza territori quel processo là di favelas, di povertà, di miseria, perché un conto è la povertà, un conto è la miseria. La povertà, te c'hai una scarsità di beni, ma la miseria invece te stai proprio male, differente. E nelle città c'è sta la miseria, nelle campagne c'è la povertà, e comunque la povertà si può migliorare, la miseria no, perché comunque la povertà c'ha un margine di miglioramento, soprattutto se rurale, dovuto al fatto che mancano magari delle infrastrutture che portino l'acqua, piuttosto che, non lo so, della forza lavoro, eccetera. Ma invece la miseria dipende solo dal sussidio dello Stato, e quindi là si generano dei circoli di potere che sono i circoli viziosi. Quindi io penso che la cosa importante sia iniziare a recuperare i territori e riconvertire, diciamo, la matrice produttiva, e soprattutto partendo dall'agricoltura familiare, perché è quella che combatte la povertà, che innanzitutto la gente deve poter mangiare, cosa che oggi l'Argentina non sta facendo.
Spalle pronte per la riconversione.
No, perché non stanno facendo, perché poi c'è bisogno di ripetere una cosa, che oggi è vero che il governo magari dà il pacchetto di farina a tutti, però quel pacchetto di farina, ma che farina è? Eppure questo bisogna far mettere in calcolo, cioè pure la qualità dell'alimento che viene distribuito, ed è scarsa, questa è la realtà. Quindi c'è tutta una produzione industriale di alimenti che fanno schifo, che non nutrono, che solamente fanno ammalare la gente. E allora lì noi, per esempio, con l'INTA è l'ente nazionale della tecnologia agropecuaria, l'INTA ti fa un progetto da 5 milioni di peso di agricoltura familiare biologica e poi la soia transgenica. Allora lì capisci che c'è proprio un problema serio, capisci? Nel senso che in realtà è tutto uno specchietto per le allodole. È un po' un problema, perché in realtà non c'è questa coscienza di capire questa cosa qua. E poi un'altra cosa importante, secondo me, è questa cosa dell'acqua. Cioè l'acqua, secondo me, è l'elemento chiave che permette a tutti questi progetti estrattivisti di vivere, e che se gli fosse tolta, o in principio anche solo fatta pagare un minimo, quelli inizierebbero proprio a andarci molto più cauti, perché non ci svolterebbero tutto quello che ci svoltano. Infatti in realtà l'idea nostra era un po' questa, iniziare a fare un coordinamento internazionale, perché poi tutti i paesi dell'America Latina stanno così, è una costante, Brasile, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Cile, Perù, è tutto uguale, il modello è quello fondamentalmente. Ah, l'idea nostra era questa, iniziare a fare un coordinamento internazionale sull'acqua, che in parte già si sta facendo, perché in Perù quest'anno hanno fatto un incontro di popoli guardiani dell'acqua, a luglio, e lì infatti una compagna è andata, ha iniziato a fare le relazioni, però tutto il lavoro questo che richiede molto tempo, e le distanze sono molto grandi, e spesso la gente non c'ha il computer, non c'ha manco internet, perché io è pizzo della montagna, in mezzo a una valle che sta nella selva, quindi cioè è un lavoro che mo inizieremo a capire come fare, però un po' il progetto è quello, quindi e invece nello specifico per Neuquén soprattutto il progetto è quello di un po' seguire quello che è quello che hanno fatto in Inghilterra, per esempio con le transition towns, con tutta questa cosa di movimento di transizione, e lavorare molto sul picco del petrolio, sul concetto appunto che il petrolio in realtà è qualcosa che si sta esaurendo. E il problema di Neuquén è uno, è che hanno unito la matrice energetica e la matrice produttiva, una cosa sola. Quando finisce il petrolio, finisce tutta l'economia di Neuquén, perché non c'è più niente. C'è solo il petrolio come economia. Tutto dipende dal petrolio. E invece qua bisogna ricominciare a ridistinguere le due matrici. Il problema è che a Neuquén, se fanno tutto questo fracking che vogliono fare, non si può fare più, perché il territorio di Neuquén già è contaminato dai idrocarburi dell'industria del convenzionale, perché sono 30 anni che fanno gli scempi. E se ci mettono pure il fracking sopra, è morte, pura morte. Già la provincia c'ha più alto tasso di tumori di tutto il paese, quindi c'è, oltre a essere più ricca. Quindi è un po' così la questione, la proposta è questa qua, forse politica, è proprio di una riconversione, iniziare a fare, non so, pratiche permaculturali, agroecologia, per esempio Missiones c'ha una scuola di agroecologia dove si formano tanta gente che viene dal Paraguay, per esempio, poi torna in Paraguay e iniziano a fare quei progetti di agroecologia familiare per produrre gli alimenti sani. Poi il problema è il Paraguay, certo, hanno fatto un colpo di Stato perché c'è andato un presidente che era troppo difensore dei contadini e troppo poco amico di quelli della soia, e hanno fatto il colpo di Stato. Cioè Lugo comunque l'hanno buttato giù l'anno scorso, quindi così. Quindi uno deve pure tenere in conto questa roba qua, perché poi in realtà, saltando di nuovo al fracking, cioè le guerre che si stanno facendo oggi sono per questa roba, cioè l'Ucraina è perché in realtà comunque Chevron e Shell hanno fatto gli accordi segreti col governo, e comunque lì ci vogliono fare pure la soglia transgenica, perché comunque l'Ucraina è tipo America Latina, piena di risorse minerali, grandi territori per coltivazioni, petrolio e gas. Infatti una cosa che non mi ha fatto vedere, che non so neanche se ho l'immagine in realtà, è capire un po' appunto qual è, perché poi un'altra domanda è a noi, cioè noi europei, perché ci interessa questa roba, perché ci dovrebbe interessare? perché in realtà quello che stiamo andando incontro è quello che dicevo prima, è il TTP, è il trattato di interazione transatlantico, il fatto che questi paesi si iniziano a riempire della merda degli Stati Uniti, del transgenico, del gas shale, così. E questo è, cioè, è quella cosa, c'è, cioè, una cosa che è importante, che è la segretezza dell'accordo, che ormai è una costante, perché quell'accordo IPF Chevron, quello è segreto, cioè ogni tanto dovrebbe avere qualche clausola così, è tutta roba segreta. E quel modello là sarà il modello degli accordi futuri, sarà tutto super segreto, in modo che nessuno sa niente. Tutto. Quindi in realtà quello che diceva Carl Schmitt negli anni 20, cioè che il profilo privatista del diritto si imporrà sullo Stato, è così. Ce l'aveva preso. Io non lo so, nel senso che se io sinceramente, personalmente, non vedo molte prospettive di resistenza a questa roba, perché comunque non so, cioè, già ci fosse una Valsusa, per esempio, se il Neuquén è uno dei posti che più resiste in realtà. Quindi è un po', non lo so, non voglio essere pessimista, però è un po' estrema la questione. Ma pure per noi in realtà, nel senso, non, cioè, noi, cioè, secondo me c'è proprio un processo di argentinizzazione pure a livello europeo. Quello che stanno facendo adesso, oggi come oggi, è, cioè, un po' l'argentinizzazione dell'Europa è questa.
Beh, viene tutto il mondo in realtà.
Però quello che è interessante dell'Argentina è che purtroppo è stato un vero laboratorio. Perché l'hanno sperimentato tutto quello che volevano praticamente. Quindi guardando là magari uno si può fare un'idea di cosa, come potrebbe minimamente cercare di muoversi per tappare i buchi, no? O provare a tapparli.
Prima più che stavi guardando a Shoke Kony, era per il discorso della carenza energetica, come motivo di sfondamento o più un discorso più generale.
Shoke Economy?
Sì.
Shoke Economy in realtà era per vedere bene come funziona questa cosa delle imprese, no? Come in realtà si è costruito le guerre, per esempio la guerra in Iraq, che è una guerra del petrolio, è stata costruita con tutte le imprese che hanno preso le commesse per la ricostruzione, quindi questo modello chiuso. E l'Argentina è uno di quei paesi che ci ha avuto la terapia shock, perché comunque la dittatura militare, Menem che ha privatizzato tutto, e questi che fanno questo, ma nessuno se ne rende conto, perché poi questa è la realtà. Quindi c'è, cioè, uno dei sentimenti che io sento di più quando devo organizzare manifestazioni o fare una mobilizzazione è la paura. Cioè in Argentina sento che la gente ha paura, ho questa paura atavica, data appunto da questa cosa della dottrina dello shock. Però quello che mi interessava in realtà era vedere un po' come si muoveva Liburton, che è una compagnia chiave, perché in realtà Liburton ha ricostruito l'Iraq praticamente, in parte, ha costruito Guantanamo e i primi 5 anni di guerra ha fatturato al netto 19 miliardi di dollari, che sono più del debito dei fondi avvoltori hedge funds che c'è in Argentina oggi. E comunque Liburton, cioè, sta in Argentina, va in giro con le sue belle camionette a fare i pozzi di fracking e a lasciare pasticca degli attivi sottoterra. Insomma, a un certo punto, non sto capendo quello che sta succedendo, perché comunque è troppo, cioè, nel senso, volevo capire un po' come si muoveva come impresa. Lì è descritto quali sono un po', no? Poi appunto questa cosa pure del fracking è importante, perché il fatto che sia, lì c'è un altro libro abbastanza, che forse è più semplicissimo di Shock Economy, però di questo tipo, Kevin Phillips, che ricostruisce un po' l'arco del petrolio, soprattutto rispetto alla famiglia Bush, e quello è interessante, diciamo, la biografia americana. E appunto questa cosa qua, di come in realtà il fracking arriva oggigiorno a essere un qualcosa di concreto, quando in realtà tutte le compagnie di assicurazione, tutte le banche, nessuno vuole investire in quello, perché sanno che è un pozzo nero. Quindi in realtà questi sono riusciti veramente a costruire delle bolle di sapone finanziarie in cui si autofinanziano, fino a che a un certo punto, come è successo con lui, con le ipoteche negli Stati Uniti, esplode e casca tutto. E quello succederà quest'anno. C'è un'esplosione e farà casca tutto. Perché in realtà tutte le imprese che fanno fracking, nessuna paga i debiti. Quindi là c'è proprio questo sistema, bolla di sapone finanziaria, debito, per il petrolio. Proprio una roba, cioè, non so, è l'ennesima potenza degli Stati Uniti, è il TV dell'America, quello là. E però secondo me, appunto, cioè, siccome è molto difficile da tirare fuori, sta roba prima o poi dovrà finire. Il problema è che quando finirà avrà già distrutto tutto. Perché penso che peggio del fracking sono le centrali nucleari che esplodono.
Peggio del fracking?
Sono le centrali nucleari che esplodono.
A parte l'Argentina, tu hai un'idea di quali sono le altre zone del mondo devastate dal fracking?
Guarda, oggigiorno la Romania c'ha il 72% dei territori che sono già stati concessionati. In Inghilterra sta succedendo un panico, c'è un sacco di movimenti perché lì siedono gli Stati Uniti, quindi vogliono iniziare a bucherellare tutto. La Francia ha fatto una moratoria che sospende tutto. L'Italia ha detto che non lo farà mai perché non c'è sta niente, la tira fuori. La Bulgaria l'ha proibito, e la Germania ha fatto una moratoria fino al 2021, la Spagna è quasi sicuro che iniziano a sforarla, a sforacchiarla Italia nei prossimi anni, perché ha già detto che oltretutto c'è il 10% del gas che veniva a quadrare, il 10% del rifornimento del gas all'Europa, però bisogna costruire i gasdotti. E la Tunisia lo fanno, in Algeria lo fanno, lo faranno, e Brasile, Bolivia, Messico, Russia, Cina, dove ci sta lo fanno. Sono gli unici due un po', Francia e Germania, che stanno un po' così, e la Bulgaria che il presidente ci ha vinto le elezioni. Polonia lo stanno facendo, ovviamente, a manetta, in Ucraina lo faranno. No, ecco, cioè, ci dobbiamo rassegnare.
E di questa cosa della relazione che c'è fra il fracking e i movimenti tellurici, io non so, magari ne ha parlato prima.
Quello sì, è così, nel senso, Texas per esempio è l'esempio chiaro. Texas, tutte le case hanno le crete. Il mercato immobiliare del Texas è andato così perché magari non è che arriva un terremoto, però. Che poi forse la cosa che ho omesso è che di questi pozzi, siccome hanno questo ritorno energetico basso e la vita utile è bassa, perché sono 11 anni bene che va a pozzo e poi ne fa tanti e tutti insieme, quindi te in realtà c'hai tutto il sottosuolo totalmente scombussolato. Se voi vedete le foto, mettete fracking e vedete le foto degli Stati Uniti, vedete queste foto dall'alto in cui sono tutti i pozzi, che poi sono piccoli alla fine, non so come quelli, tutti uniti da tutte strade, a tutto un tessuto.
Ma che poi si muove in orizzontale al livello del fracking?
Sì, può essere pure solo verticale, dipende. Però in generale è a L.
A L?
Sì. È comunque una tecnologia che sicuramente migliorerà, io non lo metto in dubbio, però è una tecnologia difficile, oggigiorno non è una cosa semplice, non è una cosa economica, c'è un sacco di impatti ambientali, l'acqua. Addirittura a New Canada hanno fatto un progetto che volevano fare un acquedotto e portare l'acqua dai fiumi ai pozzi che stavano dislocati in mezzo alla steppa, in modo tale che si risparmiassero i camion, e con quell'acqua poi riprendere l'acqua che utilizzavano, che è intrattabile, e innaffiarci la soia transgenica e fare il biocarburante. No, cioè.
Vabbè, però in effetti è una bella idea, perché innaffiare la soia transgenica con un'acqua già chimica, magari si potenzia. Si fa un super carburante.
Fantastico. No, vabbè, ma poi io adesso ho raccontato le cose un po' così, a enormi linee. Se dovessi raccontarvi tutto quello che succede ogni giorno là, è ottimo. Pure. I treni di metanolo che passano dentro le città, con le ferrovie che fanno schifo, li usano solamente per portare il metanolo e la bauxite per fare il fracking, perché poi tolgo i treni e quasi non ci sono più praticamente. O non so, vabbè, questo qua delle pasticche radioattive è gravissimo. Il fatto che il Rio Colorado, che è il terzo fiume più grande di Neuquén, è il fiume più inquinato del mondo per la quantità di idrocarburi, c'è stato fatto un rapporto dell'ONU, è totalmente ignorato. denuncia alla Corte dei diritti umani per i dei bambini totalmente ignorata. È l'impunità pura, cioè è proprio l'impunità e lo stato puro sulla vita dei poracci. Perché poi ovviamente c'è. Cioè, ma in realtà di tutti, poi non vi ho detto un'altra cosa, che c'è un lago artificiale che sta vicino a Neuquén, che è stato fatto adesso un acquedotto che porta l'acqua da lì a Neuquén, dalla capitale Neuquén, che per metà città non c'era l'acqua prima, e quell'acqua là c'ha 500 volte la quantità di idrocarburi superiori a quello permesso dalla legge. Questo l'ha fatto l'analisi l'ha fatto il Supremo Tribunale di Giustizia federale, non è che l'ha fatta, e il governo dice che non è vero che ha fatto male, il governo locale. E questa è l'acqua che a me mi viene a casa quando apro l'acqua, quando apro il rubinetto, comunque, anche se non la bevo mi ci faccio la doccia, comunque la pelle assorbe tutto, ci cucino e ci lavo i vestiti. Quindi cioè, queste sono le situazioni in cui la quotidianità, per esempio. E la gente è contenta perché adesso c'è l'acqua a casa, prima non ce l'avevo. Quindi è un bel casino. Perché poi quel lago là, che c'ha quest'acqua lì, è contornato da pozzi di gas. E adesso ci vanno quelle fracking intorno, quindi quell'acqua peggiorerà. Cioè questo che per me è genocidio, nel senso, è chiaro. Tu stai pianificando che ucciderai di cancro tutta una città.
Che compromettono anche i territori per sempre, perché quando certo, poi hanno inquinato il
certo, cioè, finita,
resterà così per sempre.
Così, è finito, cioè quella roba là è finita, è da buttare. La follia è proprio così.
E poi muoiono anche tutte le vacche argentine, non si
può più fare l'altra. Perché quelle l'hanno tolta tutte per mettere la soglia.
Ah sì?
È andato su Kirchner, gli ha talmente fatto la vita impossibile ai vaccheros che hanno tolto tutto, hanno messo tutti la soglia, perché la soglia si vende molto di più. No, la situazione è brutto dirlo, però è così. Nel senso, poi se voi fate la somma di tutta quella roba che ho fatto vedere, le miniere, la soglia, il petrolio, le dighe, le piante, che ne so, Harvard si è comprata 2 milioni di ettari per mettere gli eucalipti vicino a Paraná, in una zona semitropicale che non c'entra niente con l'albero dell'Australia, per fare i suoi medicinali. Harvard. Dai, chi va, chi ha 2 lire in mano, va, compra e fa quello che vuole. Questa è la realtà. E purtroppo, cioè, l'Argentina non c'è una coscienza di quello che è appunto nell'ecologia, e si è persa totalmente la cosa dei popoli originari, quindi che invece per esempio magari può salvare la Bolivia un po', o può produrre delle mobilizzazioni un po' più forti in Ecuador piuttosto che in Perù, dove pure hanno delle cose così vessate, ma non sono tanto come l'Argentina. Perché in realtà questo poi succede in un paese comunque di coloni, la gente non c'ha quella relazione con la terra che hanno gli indigeni, perché comunque con la terra non se la sono manco sudata, semplicemente è gente che è arrivata lì e la terra è stata regalata, perché tanto, cioè, era così, era talmente grande, quindi cioè, non c'è proprio la percezione del valore di quella roba là. Però ecco, quello che dicevo io appunto è questo, noi un po' quello che vogliamo fare è questa, si lavora sull'acqua, perché l'acqua forse strategicamente a lunghissimo diciamo tempo forse riusciremo, se si riesce a costruire qualcosa. Infatti adesso quello che il progetto che stiamo facendo adesso è di fare una mostra di arte contemporanea, che sono tutte artiste che vivono in Italia, donne. Si chiama Acqua, Arte, Donne e Vita, e mette in risalto la componente femminile che ci sta dentro a queste lotte, che in realtà è altissima, come tutte le donne quelle che stanno dentro i movimenti. E fare questa mostra, che sono 20 opere di 20 artiste, donne europee, che appoggiano la lotte là, e sono 20 opere e 20 testi scritti dalle donne che stanno nei movimenti di difesa dell'acqua. Quindi praticamente viene un'installazione unica con queste opere che sono 40x40, sono 40 pezzi, 40x40, e l'idea è quella di portarli un po', di fare due versioni, uno che giri in Europa a livello, diciamo così, dimostrativo, e un'altra invece di portarla in Argentina e portarla nei posti dove c'è il conflitto proprio, in modo tale che comunque possano partecipare anche i bambini delle scuole o la popolazione stessa, cioè abbia un po', diciamo, una cosa in cui rispecchiarsi, in cui dice ok, siamo in questa lotta, perché io vi assicuro che questo qua è disperante, cioè stare nelle lotte così quando sei 10 persone, massimo 15, cioè soli, cioè, è veramente roba che ti fa diventare matto a un certo punto. E quindi c'è, cioè, questa cosa qua secondo me c'ha un ruolo molto forte, comunque di far vedere che c'è qualcuno che comunque appoggia, che si sa quello che succede, che se anche non arriva mai un contributo concreto, però almeno c'è questo spiraglio che si apre. Io per esempio quando è morta Tina, con gli stessi compagni dell'assemblea, nessuno è dovuto andare al funerale, ci sono andato io da solo perché era un giorno lavorativo, non c'erano soldi per andare, ci sono arrivato stop, cioè veramente roba mia. E queste situazioni qua non è che sono una tantum, cioè succedono spesso, quindi c'è, cioè, pure roba che a un certo punto veramente ti fanno fuori di testa, perché sono cose che si dici come cazzo è possibile che c'è questa indifferenza così forte pure rispetto, di fronte alla morte di una che comunque veramente ha dato la vita per difendere il territorio, per difendere casa sua, i figli, e è così, cioè da una parte l'indifferenza, dalla parte il cinismo di chi comunque deve per forza svoltare i soldi, e quindi quello che gli importa è unicamente riuscire ad avere più potere contrattuale al momento della negoziazione.
Ma non è che la partecipazione è scarsa, anche perché le distanze sono enormi, e anche la gente ha molto da fare per vivere.
Ma sì, ma questo qua c'è tutto, per carità, questa però. Cioè, di fronte a una cosa così grave. Comunque, quando io ti assicuro che quando ci stanno gli scioperi per avere 20 pesos in più al mese, ci vanno tutte le manifestazioni.
Dove sono gli scioperi?
Per avere 20 pesos in più al mese, solo sulla busta paga, ci vanno tutti, capito? Sono le folle oceaniche. E allora, a un certo punto... Però, ovviamente, cioè... Manca tutta una serie di cose, cioè in Argentina, cioè, l'ecologia è vista ancora come una roba da borghesi. Ti prendi il trotskista medio e dici, ah, ma tu sei da borghesi, sta roba. Io ho capito, ma te che mai? O che è Greenpeace, capito? Sì. Poi quello che c'è di buono d'altra parte è che ci sono dei micro spazi all'interno del sistema democratico che magari ti permettono una visibilità minima. Per esempio, quando ci sono delle cose, determinate cose, a volte si fanno le udienze pubbliche preliminari in cui la gente, i cittadini, hanno il diritto di esporre 20 minuti, di dire la propria. E noi con questa cosa qua, per esempio, il mese scorso dovevano rinnovare i contratti a Petrobras a Rio Negro, che è una roba schifosa perché Petrobras aveva fatto un macello, non aveva pagato i debiti, cioè proprio uno schifo, e non capivamo come questa cosa stesse passando in cavalleria, sapendo che comunque era una farsa totale. Ci siamo iscritti 25 persone all'udienza pubblica, abbiamo fatto tutti interventi pesantissimi così, e alla fine sta cosa è saltato il contratto di Petrobras.
Li avete parlato tutti a 25? Eh?
Sì.
Ah, 20 minuti ciascuno.
Sì, no, ma poi dice, guarda, cioè...
Tutti della stessa cosa, li avete martellati.
No, poi lì, siccome tutta la provincia era, ognuno in un'assemblea differente, ci siamo preparati ognuno un pezzo di discorso, diciamo. Questi sono senza vergogna, in un posto che comunque a Mapuche hanno fatto l'udienza pubblica il 24 giugno, che è la festa più importante di Mapuche, nessun Mapuche è mai andato a parlare lì, perché voi stanno a fare la festa loro. Che per dì, capito? Cioè, gliel'abbiamo pure detto, siete delle merde, quindi. Cioè, dove cazzo vivete? Però alla fine sta cosa una volta è saltata, cioè una rotta le scatole, e così siamo andati via di questa roba, è una falsa, ci fa schifo, siamo qua nonostante così degli schifosi, però siamo qua per rompere le palle. E abbiamo detto così in faccia.
Nell'assemblea quanti siete?
È una buona domanda. L'assemblea all'inizio, adesso questa c'è pure un po'. è interessante come cosa, perché all'inizio c'era un sacco di gente, erano 90 persone in assemblea. Però subito si sono messi Mapuche, quelli diciamo burocrati così, che loro avevano già tutto preparato perché venivano tutte le cose loro e quindi un po' la cooptavano. Poi ci stavano pure un po' di gente di vari gruppi politici così, e alla fine c'è stata proprio una scrematura e a mo siamo veramente pochi, nel senso Neuquén siamo tipo 4 e Rio Negro e Nashen sono 7 e poi Rio Negro c'ha pure Vientre magari Capitale che sono un po' di più, sono tipo 15, però i numeri sono bassi. Quello che sì, quando riusciamo a convocare anche gli altri gruppi così, a volte si fa numero. Però diciamo che adesso come strategia abbiamo un po' deciso di fare dei lavori che siano meno di strada e più sul territorio. Perché comunque, cioè in strada purtroppo se non arrivano gli ordini dall'alto la gente non ci viene. È proprio difficile avere delle folle oceani, a meno che non succede come l'altra volta che hanno sparato al tipo e allora il giorno dopo c'era il doppio della gente. Però non era una manifestazione contro il fracking, era una manifestazione contro la repressione. Allora, tu c'hai repressione, aumenti salariali, queste cose vanno sempre, beh, c'è sempre meno. Se fai una cosa per l'acqua è difficile che c'è grossi numeri. Però insomma, no, adesso facciamo, dobbiamo iniziare di fare più lavoro più con la comunità, perché dobbiamo. Quello che dobbiamo fare è ricostituire una rete Mapuche tra Argentina e Cile praticamente, per rinforzare un po' il lavoro territoriale. Però è un po' lavoraccio, nel senso che non è facile questa cosa. Però penso che la cosa più importante che devo fare adesso è questa qua. Perché secondo me solo da là può rinascere comunque una resistenza effettiva territoriale. E quelli che stanno nelle città non c'hanno capito un cazzo di questo, è così. Cioè vivono un altro sistema di vita e invece deve ripartire dai territori, la questione bisogna farla ripartire da questa cosa qua. E questa gente qua della comunità che ha occupato il giacimento, loro sono in gamba, solo che sono due.
Però sono riusciti a tenere occupato un giacimento.
Sì, sì, ma infatti là cioè, la cosa bella è là che te riesci a fare delle cose che qua in due di là ce la faresti mai.
Due persone.
Due.
Ma
sì,
beh, sì, noi in sei siamo riusciti a far saltare il contratto e rinnovazione del contratto. Sei persone hanno arrivato la cosa, 20 sono andate, in sé abbiamo scritto tutti i testi. No, e lì c'è più spazi di manovra, però devi lavorare tanto, cioè è tanto lavoro.
Certo, sono tanti soldi
a me. Poi c'è tutta la gente della fattura per la cultura, per esempio, che a me pure quella io ce la do. Perché cioè loro, io non so, sul libro noi abbiamo scritto che per noi la permacultura è una proposta politica efficace per quel posto là, perché comunque c'è la terra, c'è l'acqua, puoi fare veramente un sistema di vita sostenibile e autonomo, però non la puoi fare se c'è il fracking al fianco.
No.
Allora te, se ti vuoi fare la casa di fango e terra, e vuoi fare l'orto, e vuoi fare l'energia solare, io sono d'accordo perché io pure la voglio fare quella roba, però raga, per fare sta roba bisogna
che ci fosse.
Cioè se c'è il pozzo di fracking di fronte a casa sei morto.
Anche se con la soia transgenica non puoi fare.
No, è chiaro. Però allora la gente che mi diceva voglio fare quello e non ho voglia di andare contro questa roba, ho detto te sei stronzo, perché comunque mi stai delegando a me l'unica cosa di immolarmi contro questa cosa, quando magari se lo facciamo in due possiamo fare un po' e io pure posso fare la permacultura che a me mi piace. Capisci? Cioè, questo è pure il problema che ci sta comunque, che è un problema grosso. Perché le due cose vanno integrate, questa è la verità. Cioè uno deve fare una lotta per comunque difendere un territorio e una lotta per fare lo sviluppo sul territorio, lo sviluppo quello giusto. Separati non si fa niente. Però per adesso è tutto separato e vedremo quello che si può fare. Anche a livello di formazione quello che stiamo pensando di fare è fare un po' di seminari teorici, per dare un po' di strumenti teorici in più per lavorare su questa roba qua dell'estrattivismo. Quindi questo manca proprio, è una roba che manca tantissimo.
Ma questa categoria l'avete coniata voi o no? Vi arriva da chi è che arriva?
Ma io non so l'origine pura quella di questa roba qua, però non so, già Galeano per esempio, sulle reti aperte dell'America Latina ne parla un sacco, e un po' viene anche da tutta la sociologia che c'è stata, per esempio. perché in realtà questa roba qua c'ha gli anni che c'è l'America. Cioè le miniere sono state da sempre la prima cosa di sfruttamento dell'America, quindi questo in realtà è neo-estrattivismo, perché comunque ci sono delle tecniche nuove, che sono appunto le miniere a cielo aperto, fracking, ma pure la soglia transgenica. C'è tutta un'avanzata tecnologica che permette che in realtà lo sfruttamento territoriale sia più profondo e più devastante. Perché non è più il fatto che te mandi lo schiavo a prendere l'argento, al siero ricco di Potosì, che comunque ancora lo tirano fuori così. Qua te prendi una montagna e la frulli. Insomma. Oppure ci rovini per sempre l'acqua sotterranea, quindi è roba veramente pesante. Come dicevi te, cioè non c'è ritorno a questa roba qua. In un territorio poi che, cioè, quello là, bene o male, è il polmone del mondo, l'Amazzonia, la cordigliera delle Ande, cioè tutta roba che sta finendo quella. L'Argentina negli ultimi 3 anni ha perso il 70% di suolo boschivo.
In 3 anni?
Negli ultimi 3 anni. Cioè, sono proprio cose che ti fanno, cioè, non so. Poi è pure vero che se non le vedi così non mai uno se ne rende conto, però è disperato, cioè, si fa disperare. Anche perché poi non è che basta con ripiantare l'alberello, cioè, questo è il fatto. Bisogna proprio, cioè, per ricreare un bosco ci vogliono almeno 200 anni. E poi ci stanno tutte le fondazioni, tutta questa roba che appunto si mette dentro i movimenti e copta i movimenti e spinge affinché i movimenti negozino. E quello è pure un altro modo per esperienze di controllo sociale. Magari ti propongono con, non so, un progetto di responsabilità sociale di impresa in cui ti piantano 200 abeti, non posso che non c'entrano un cazzo gli abeti, però ti danno a te il ruolo di guardiano, quindi te fai crescere gli abeti e stai lì, c'hai lavoro per tutta la vita, però capito, di sotto il territorio, oppure ti fanno l'ospedale. Pure una volta io addirittura in un posto, in un paesino che facevano delle ciliegie, a Chagnar, e il vino Shell era riuscito ad avere due permessi per fare 2 pozzi di fracking dentro al paesello, perché aveva dato 11.000 pesos al sindaco, 11.000 pesos al prete, 20.000 pesos alla scuola e 5.000 pesos all'ospedale. E noi siamo andati là a vedere l'incontro che facevano le sociologhe di Shell con i vicini del posto per vedere quanti soldi, a chi finanziavano il progetto, e abbiamo detto che vi stanno comprando il culo, questa è la realtà. E ci hanno cacciato i vicini. Dicono, questa è la nostra opportunità per avere i soldi, quindi questo non deve andare perché non c'entrate niente. Quindi è così. E l'unico, a livello istituzionale, per esempio, l'unica istituzione che ci abbiamo a favore è il vescovo. È totalmente contrario a sta roba, e però tutti i parroci invece sono a favore, perché sono tutti i parrocchiani, i petrolieri, gli danno i soldi. C'è questa situazione così che ha scontrato.
Vieni pure. Sì, ma non mangio.
Quindi ci sono tutte queste situazioni stranissime così che.
Cosa hai visto? Dovrei pagare sotto.
Impiegano tanta gente in queste attività.
Sì, guarda, in realtà è così. Quelli che veramente lavorano, ingegneri, li portano da fuori. Mm-hmm. Perché là non c'è sta la formazione ancora da fare.
Certo.
Tutto il lavoro che c'è gira intorno a vere cazzate. Perché comunque sono quelli che vendono a quelli che lavorano dentro. Quelli che lavorano dentro soprattutto a roba dei servizi. Quindi magari, non so, è tipo, non so, un'impresa che compra i tubi a Buenos Aires e li porta a Neuquén per far fare le tubature a, non so, a Chevron. Mm. È tutta roba così, capito? Tutta roba.
E non c'è il grosso impiego di mano d'opera.
Però dopodiché quelli lo guadagnano bene e quindi comprano dal pizzettaro, cioè, capito? E invece a livello statale tutti gli stipendi dipendono dai debiti che riesce a fare lo stato provinciale con lo stato nazionale, che dà come, come garanzia i giacimenti.
Ah.
È tutto un circolo vizioso, perché lì quando finiscono i giacimenti finisce tutto.
Perché è tutta un'economia virtuale.
Eh no, tutto, cioè quello che dicevo prima, è una matrice produttiva basata sulla matrice energetica. Quando invece quella matrice energetica dovrebbe essere di supporto a quella produttiva, al limite. Quindi c'è questo sistema. E poi vabbè, senza parlare delle conseguenze sociali. Per esempio, non so, per esempio si dice la ruta del petrolio è la ruta della tratta. La prostituzione per esempio è una cosa, lo sfruttamento della prostituzione è una cosa che va proprio della mano con questa roba qua. E comunque questi qua se ne vanno, non so, 20 giorni nel campo così, in mezzo a niente. Quello, narcotraffico, che comunque cioè se non ti porti almeno una borsetta di cocaina non gliela puoi fare, passa 3 settimane là così. E poi la ludopatia, hanno un sacco di cash così e vanno, quindi si giocano tutto. Ci stanno interi paesini di petrolieri che vivono di sta roba. Ludopatia, prostituzione, alcol.
Una vita di merda.
Di merda. Però per averci, comunque c'hai i soldi, ti fai la casa, capito? La casona, il macchinone. Poi magari a 60 anni muori perché ti sei ciucciato tutto lo schifo che hai estratto nella vita.
Vabbè, almeno quello.
Sì, però poi non è che cosa vuol dire di curia.
No, è che fa crepare un casino di altra gente che neanche...
Certo, sì, infatti.
Neanche gode dei benefici.
No, è quindi...
Dei benefici.
È un po' così.
Ma te vivi là, vivi?
Sì, ma muoio tra un po' me ne vado. No, non vedo perché devo morire di cancro per me.
Puoi venire sempre anche qua, morire di cancro uguale perché.
Sì, però no, preferisco invece andare in Bolivia, me ne vado un po' nella selva e non muoio. No, preferisco andare nella selva in Bolivia e non muoio di cancro.
Ah. No, non pensare a morire, sei ancora giovane, dai.
No, infatti dico, cioè comunque posso andare anche sulla cordigliera delle Ande, là, voglio dire, volendo. Però restare lì è proprio il male. Averci l'acqua con il petrolio dentro casa, capito?
Ma tutta l'Argentina più o meno è così conciata.
Lì stavo messo male. La cordigliera delle Ande un po' si salva perché è molto turistica, soprattutto quella parte patagonica. Però ci sono una serie di problemi, per esempio con l'inquinamento delle acque dovute al liquido glaciale, al fatto che per esempio i paesi non hanno i depuratori. Quindi buttano tutto al fiume o al lago, così. Per esempio Dostoio già è così e in più c'è sta il petrolio. Quindi praticamente c'è, che ne so, l'acqua del fiume che ti arriva a casa c'ha il 12% di merda. E oltre alla merda, tutte le medicine che la gente si prende, che se ne prende una cifra perché comunque finiscono là. Quindi lo sviluppo è quello, cioè, nel senso fare città e non le dote infrastrutture del niente, cioè già fare città secondo me è via sbagliato, perché sono tutti posti molto piccoli e super gestibili.
No, stupisce perché è uno dei posti meno densamente popolati del mondo, che
sono però per quello non c'è il controllo, capito? Ma te vai, fai come vuoi, cioè chi ti controlla? Se stai in mezzo alla steppa, come in Russia, in Siberia, che davanti sfreggi fanno. Cioè, manco lo saprai mai.
Nel libro che mi chiedete che volevi lasciare è quello che...
No, però posso lasciare pure quello sopra.
No. Sì. Quello che, di cui parlavi dicevi erano raccolti i documenti.
Questo qua che abbiamo fatto noi sono quasi tutti comunicati in articoli, volantini e immagini di più o meno un anno e mezzo. E l'altro invece sono interviste a intellettuali di varie estrazioni quasi tutti anarchici, libertari e così, e l'argentino. Ma ti rimando per meno, eh. Andiamo a scaricare gli altri.
Visconti, che dici?
No, qui ho sentito parlare qui da noi della Basilicata come prossima, diciamo, terra del petrolio, addirittura nell'Adriatico. C'è un contrasto con la Croazia, perché c'è un'isola in mezzo all'Adriatico che è rivendicata dai vari trattati, eccetera, dice, lì cominciano a fare piattaforme.
Ah, vedi, non se n'era fidata nessuno fino a quando non ci hanno scoperto il petrolio, certo. Adesso ce la litighiamo, scoppia la guerra con la Croazia, Giordano non va più.
Un'isola un po' al largo delle Tremiti, questa diciamo disputa territoriale. Sembra che dai trattati sia della Croazia. So, questa è una trasmissione che ho sentito in televisione. Sulla Basilicata invece sembra che ci siano già delle ricerche, dei pozzi.
Là c'è Tempa Rossa. C'è Tempa Rossa, il giacimento. La Tempa Rossa, c'è già un movimento contro Tempa Rossa e ci stanno uno Total a fare. E Total sta facendo lo stesso che ha fatto da noi, che è riuscito a fare un pozzo dentro a un'area protetta. E praticamente sono riusciti a corrompere l'amministrazione del pozzo e farsi dare i terreni a 2 lire. E in Basilicata hanno fatto lo stesso. Hanno espropriato proprio a prezzi così irrisori. Però quello che succederà in Basilicata, come in Abruzzo d'altronde, è che loro hanno già una produzione agricola importante, che esportano comunque fragole e cose così. E i pozzi ovviamente nella Val d'Agri andranno, diciamo, a distruggere questo raccolto. E i politici diranno, come hanno detto da noi, che in realtà l'agricoltura è compatibile col petrolio. Che questo sarà, io sono sicuro che questo sarà quello che diranno i politici.
Certo,
tornano,
sì.
Che
devono?
Tornano
le trivelle e le fragole possono.
Ma è in Italia di idrocarburi.
Trovare Fitz Forest, vado a bere,
ma dopo come succede con le fragole, come è successo con le mozzarelle.
Esatto.
Boom, nessuno gliele compra più.
Esatto.
È già un fallimento.
Esatto.
Beh, comunque la situazione in effetti è un po' drammatica, nel senso, cioè, come nota, ma anche come numero di compagni che mi sembra esiguo. Però, cioè, in realtà, anche in Italia la questione del territorio che tu raccontavi, cioè l'accesso al territorio, la difesa del territorio in Italia viene in qualche maniera esplicitata nelle grandi lotte, per cui la valle, la Mus, ma l'accesso al bene terra, cioè la riappropriazione della terra, la coltivazione in una certa maniera, è anche per i compagni un discorso sempre molto difficile.
Certo.
Tant'è che quando noi facciamo qua il mercatino, dove in qualche modo il mercato agricolo con difficoltà e tutto quanto, tra i compagni politicizzati è sempre un po' l'evento, cioè, divertente, simpatico, cioè il concetto di lotta e di antagonismo al sistema fatto sulla terra è sempre un percorso molto complesso, anche negli stati più sviluppati, cioè,
no,
io personalmente sto seguendo, cioè, io seguo, sono qua di Conchetta, ma in realtà seguo anche un percorso che è Genuino Clandestino, non so se ne hai sentito parlare, che in qualche maniera, in qualche anno, in un po' di anni, un percorso di riaccesso alla terra, sono stati occupati 2 territori, uno in Umbria, uno a Firenze, sta facendo lavoro, ma è molto difficile come cosa, e quello che tu raccontavi, cioè, secondo me il discorso dell'acqua è fondamentale, cioè, se il fracking in realtà, da quello che ho capito, non è che è così tanto reddito, cioè, o comunque un reddito rispetto ad altre cose abbastanza basso, cioè, ma mi sembra che sia importante il controllo del territorio, il controllo della risorsa acqua e della risorsa terra. Per cui poi in realtà adesso purtroppo noi avremo anche Expo, dove chi racconterà come nutrire il pianeta è la Monsanto, per dire, verrà la Monsanto a raccontare che lei nutre il pianeta, quando in realtà, cioè, tu hai un campo di soia transgenica, i semi e la quello che esce da quel campo arriva anche nel campo di quello che fa biodinamico, sfruttando tutto quanto, per cui è un percorso estremamente complesso. Poi magari mi faccio dare da Roby o ti lascio anche il mio coso, nel senso che
sarebbe anche interessante se mai si riuscisse a parallelamente Expo a fare un racconto diverso, cioè in qualche maniera un po' di persone stanno immaginando, al di là di quello che può essere Expo, dei pratiche che si potranno avere più conflittuali, secondo me potrebbe essere interessante anche in qualche maniera smascherare, perché Expo in Italia e a Milano in particolare è una grande operazione commerciale, cioè la vecchiettina, cioè non è che racconta chi è Monsanto, la vecchiettina ti va a raccontare di quanto sono bravi loro, di quanto iniziano anche loro a fare biologico, tutto quanto, c'è una grande balla che vogliono indorarti dal pilo per poi probabilmente arrivare a percorsi assolutamente invasivi come quelli che stanno provando a fare in Argentina piuttosto che in tanti altri territori.
Beh, là
ci
sono proprio riusciti.
No, là ci sono riusciti.
Cioè, nel senso che sono
ci sono riusciti, ma in realtà
però
anche
in
qua,
India, per esempio,
cioè anche qua c'è il problema dell'OGM, sono pochissimi che lo contrastano, cioè l'OGM è costantemente schiantato, in particolare in Friuli, in
Veneto,
cioè qualche compagno intanto va a tagliare gli campi, ma gli stessi persone che piantano OGM stanno facendo battaglie legali sempre più stringenti, fino a che appunto qui PIP, prima o poi anche l'OGM in Italia diventa una roba che magari
secondo
ti fa passare
quella roba là, cioè secondo me è ora che forse noi ce lo iniziamo a porre il problema del TTIP.
La gente ci sta lavorando, a parte che sono robe estremamente, io ho visto, ho letto due o tre robe, non ci capisco un cazzo, però sono quelle robe, come dici giustamente te, che dei compagni che anche cioè, hanno in mente tante cose, la valle, non mostro tutto quanto, che cazzo è, sa che cos'è il TIP, cioè, per cui è sempre molto difficile e strano, secondo me va raccontato, va smascherato, cioè io del fracking non spero un cazzo, cioè per dire, oggi ho saputo, pensavo fosse una roba estrattiva, in realtà non avevo mai fatto un ragionamento sull'incidenza che ha sulla terra, quindi sulla popolazione, sul dominio, sul controllo, per cui boh, cioè secondo me una maniera per sentirvi meno soli, che poi sulla lotta pratica di tutti i giorni magari non è così neanche incidente, però è sicuramente raccontare a chi in Italia, in Europa è già più sensibile su questo tema, c'è una condivisione di sapere come fate voi all'interno delle realtà assembleari, tutto quanto, perché davvero cioè, anche persone che sono sicuramente più sensibili ne sanno poco, così come quando dici che i compagni di Buenos Aires fanno fatica a capire un certo tipo di lotta, appare strano, non... Poi se pensa alla valle, la valle è un percorso di, fatto dal territorio di 20 anni.
Capito.
Che ha avuto la capacità a quel punto di diventare aggregante su tutta una serie di situazioni. Ovvio che quello è un lavoro immenso, adesso di partire dai numeri che avete, cioè, anche in valle saranno partiti probabilmente 30 anni fa in un anno e mezzo. E,
no, lo so, ma io cioè, pensavo che è andato in valle, ho un po' visto una situazione, secondo me è estremamente positivo quello che ci sta in valle. Certo, non c'è sta la parte di produzione, cioè c'è, ma non fa pace, cioè, non riesce a aggregarsi alla lotta. Mo, cioè, l'unica cosa che ho visto era un mercatino che hanno fatto un giorno a Venaus, ma stavano per i cazzi loro totalmente. Totalmente avuzzi dal contesto del campeggio, cioè, comunque.
Cioè, noi avevamo fatto su un incontro di giorno clandestino, in realtà poi non era, cioè, era andato bene da un lato, meno bene dall'altro, cioè, sempre l'obbligo. Particolare anche lì c'è
cos'è, un due anni che
sì, è un clandestino, sì. Lavoro sì, un paio d'anni, no, però devo dire che un paio d'anni
è una cosa abbastanza
recente, no? È sì, molto
sono pure a forte, mi è sembrato abbastanza, cioè...
Tu eri giù a Roma, sì, adesso sì, anche io ero giù,
sì, sì, giù però...
siamo in crociera, no, sì. Quello che anche me, io l'ho visto, cioè l'abbiamo fatto uno qua a Milano due anni fa ed eravamo 50 persone, a forte sabato pomeriggio hanno girato più di 300 persone.
Sì, che poi ci sta, cioè, ti dico anche come io la penso rispetto a questa cosa, in due battute proprio.
Sì, sì, no, no.
Cioè, comunque questo qua è un paese che, cioè, il cibo non manca, capito? E anche di una certa qualità ci sta ancora. E te vai in un posto come può essere, non so, la linea sud del Rio Negro, che è un posto che non c'è veramente un cazzo,
no, no,
cioè là se tu riesci a fare un discorso fatto bene sulla l'autoproduzione del cibo, quello là funziona, perché la gente per davvero non c'ha un cazzo, non c'ha l'acqua, capito? Là, se te riesci...
Sono d'accordo, però ad esempio, cioè, noi abbiamo centinaia di ettari che sono lasciate marcire, sì, sì. Che adesso il demanio vuole vendere, tra l'altro, cioè, sei piccolo produttore, vuoi diventare contadino? C'è la crisi, non puoi più lavorare nelle fabbriche perché le abbiamo chiuso, cosa vuoi fare? O muori per strada, vuoi fare il contadino, mi dai 100.000 euro, ti vendo so. 4 ettari, ma che cazzo c'ha per fare il giovane contadino 100.000 euro? Sì, per cui è vero che lì si parla di pura sussistenza, so come dire, ma anche qua a un certo punto cioè, la gente c'ha fame, perché i soldi non ci sono più. Fì che abbiamo un territorio che nessuno può accedervi. Allora iniziamo a occuparle.
Ma infatti io adesso sono totalmente d'accordo. Cioè, io per esempio, con i compagni che ne so, con tutto il rispetto che stanno a occupare le case a Roma, che sono i compagni miei di sempre, con cui ho fatto le storie, cioè io la prima cosa che ho sempre detto è che fate bene, perché comunque hai detto sulla situazione non c'è sta, però iniziamo pure a pensare che noi ci dobbiamo prendere pure delle case che siano con delle terre.
No, per gli romani c'era un ragazzo con i dread, non mi ricordo di dove, di che giro era, che parlavano di... stavano facendo dei ragionamenti di dare case con territori, robe,
sì, cioè, sì,
in realtà unire l'occupazione abitativa delle città o degli spazi sociali alla lotta dell'occupazione delle terre, cioè,
fondamentale.
Siamo cresciuti negli anni...
Certo. Cioè, no, ma poi perché comunque anche uno comunque si può, no, cambiare.
Comunque,
è lungo il cammino, però insomma, bisogna pure farlo, no?
Sì.
Però per esempio, come è successa questa cosa una volta, anni fa, tre anni fa, mi hanno invitato ad andare a questa fiera di sementi autoctone dei contadini indigeni a Catamarca. Catamarca è tipo il posto dove ci stanno delle miniere più distruttive, che è Bacola Lumbrera, che praticamente riesce a consumare il 70% di tutta l'energia della provincia e praticamente non so quanti milioni di litri d'acqua al minuto, e Catamarca non ha più acqua perché va con la Lumbrera che sta a monte, si ciuccia tutta l'acqua. E questa fiera l'ha organizzata dal Ministero dello Sviluppo Sociale della sorella di Nastro Kirchner, che loro sono del Movimento Vita, vabbè, tutta una storia così, la parte più sociale diciamo del governo, no? Perché a un certo punto c'è tutto questo autoincensamento, che hanno fatto questa fiera bellissima la prima volta, che stavano facendo la legge contro lo sgombero dei contadini, eccetera, eccetera, e io dico, alzo la mano, dico, scusate, ma, cioè, va bene, i semi e la terra, ma ancora l'acqua non c'è stata, che cazzo state a dire? E lì la gente che ha iniziato a rivoltarsi, è successo un casino della Madonna, però, cioè, capito, arriva un po' a questo livello qua di mistificazione, che comunque, cioè, ti vendono veramente, non si sa che, cioè, lì non c'è più un goccio d'acqua, i ragazzini si ammalano di leucemia perché arriva lo schifo, li portano di nascosto in altre province, danno soldi alle famiglie, cioè succedono le cose assurde per l'acqua e lì, cioè, si stanno incensando. Però è così, nel senso che poi c'è sta pure il discorso sui semi, cioè che
se,
tutta una serie di cose,
se quella che è l'emblema della lotta contro i semi è Vandana Shiva, se per amor di Dio ha fatto quello che ha fatto, ma Vandana Shiva in Italia è il rappresentante di Slow Food. Che allora parliamo di Slow Food, che all'impegno tutto quanto, cioè, certo. È vero che lì ha fatto una battaglia della Madonna, ma in realtà poi l'ha fatta Randagna e tutto il suo gruppo, perché lei poi è diventato l'emblema e poverina è un po' un pupazzetto mostrato qua e là. Poi lei sicuramente ha fatto un percorso della Madonna, però il seme, cioè in India la gente si ammazza per comprare il seme che non può più piantare.
Lo so.
Comunque, come battuta, cioè battuta che tra l'altro non è proprio una battuta, è arrivato in mail a Giovino Clandestino un invito con simbolo stemma papale del Papa, tutti si pensava fosse uno scherzo, e questo tal cardinale, non so chi cazzo sia, l'ho letto abbastanza di sfuggito perché non l'ho già raccontato, dice che il pontefice è profondamente consapevole della necessità di riaccesso alla terra. Parole d'ordine che dice, che cazzo sei? Cioè,
è Papa Francesco!
Cioè, giuro, cioè, e ha convocato con tutta una serie di organizzazioni, la Via Campesina, a tante realtà, che poi tutte sono Via Campesina, si può parlare bene o male, c'è mille situazioni, non so come dire, cioè tutte queste cose sono molto magmatiche. Però cioè, per fine settembre il Papa ha convocato un ragionamento in Vaticano, invitando la gente da vitto alloggio, il viaggio che deve pagare quello per venire giù, per partecipare a un discorso sul fatto che c'è la crisi, che quindi la terra deve essere accessibile da parte di tutti, che c'è diritto alla nutrizione contro le multinazionali, cioè, e ci spiega.
Perché è peronista, è un paraculo.
Quello è un paraculo, cioè che sia un paraculo.
Ti così, lo dico, peronisti ti danno con domani all'inizio e poi dopo ti davano con 10.
No, ma cioè immagino, appunto era... come racconto, però è...
No, no, vabbè, comunque in Argentina c'è questa cosa che comunque il governo dialoga con i movimenti sociali, poi se li compra.
Eh no, cioè, il problema poi è sempre quello, cioè fin dove arrivi, fin dove... Cioè ti mantieni... Se sei in una certa parte sei 90, se... In qualche maniera radicalizzi la lotta ti ritorni in 4.
Poi cioè... io dipende pure, perché in certe stanze, guarda... quasi pure il giustifico certe volte, quando uno comunque non sa, Santiago dell'Estero per esempio, Mogase, Movimento Campesino Indigena Santiago dell'Estero, ha venduto il culo al governo, però quelli sono riusciti a costruirsi un suo, una sua autonomia, diciamo, la loro autonomia, quasi non c'è la soglia transgenica, cioè c'è stata l'università loro, nel senso, nelle situazioni io lo posso pure capire, perché comunque te ti devi salvare, e allora scegli la via che effettivamente ti fa di più. Certo, io non, personalmente non so di quella scuola là, sicuramente. E per me c'è comunque la radicalità è importante, soprattutto in situazioni così, in cui comunque cioè, hai perso tutto ormai, ti frega. Cioè, non è che ti fai comprare i tuoi soldi, cioè, te, cioè. Però lo fanno, nel senso, soprattutto in America Latina, cioè, tutti questi governi qua che ci stanno mo, che sono tutti secondo me il peggio del peggio, però tu, come pallino c'hanno tutti quelli di fare quelli che dialogano con i movimenti. E comunque il Papa gli può dire una cosa, inizia a cacciare la gente di Monsanto dalle commissioni.
No, il Papa gli può dire, sai cosa fai? Sei veramente disposto, quante terre ci avete voi? Quante terre avete rubate la gente? Ridatele subito, cioè, prima cosa. Il secondo giorno dell'incontro tu dici, allora faccio una bolla papale che tutte le terre che abbiamo espropriato la gente in centinaia di anni di sfruttamento le ridiamo alla gente. Allora poi se vuoi ci sediamo a parlare e tutto quanto, se no...
Dopo. E poi chiara, no, comunque per esempio in seno alla Chiesa c'è stata pure, per esempio in America Latina c'è stata una roba interessante, no, perché c'è stata tutta l'ecoteologia per esempio, e quella di forse insieme alla teologia della liberazione, per la rinnovazione della teologia della liberazione, che secondo me insieme alle lotte indigene è la cosa meglio che ci sta in America Latina. Comunque, cioè, perché comunque la gente più coerente che ci sta, eccetera. Quindi pure lì bisogna un attimo capire. Io per esempio faccio parte di un gruppo di riflessione rurale in Argentina che...
Cos'è? Posso... Gruppo di riflessione rurale?
GRR, sì. Gruppo di riflessione rurale. Che non ci posso andare sempre perché si beccano a Buenos Aires, però loro pure sono molto in gamba. C'è sta uno che si chiama Jorge Rulli, che è ex peronista montonero però. Esiliato durante la dittatura. E loro sono quelli che per esempio sono riusciti a smascherare il fatto che Rio Negro stava regalando 2 milioni di ettari ai cinesi, regalati, per fare la soglia. E sono riusciti a fare saltare l'accordo. Per esempio. E, no, e loro sono bravi, per esempio hanno fatto questo libro sull'ecoteologia, in cui ci stanno un sacco di teologi che appunto partecipano, pure lui si scrive. È interessante quella roba là, comunque cioè, se la relazione al contesto latinoamericano non è male. Dà degli spunti interessanti, certo qua fa ridere, però sono contesti differenti, pure la relazione con la terra è diversa.
Il Pepe parlava, più che parlare, chiedeva di De Castro, un brasiliano, se ciò lo conosci. Non è quello di Nord-Est Fame, uno attuale.
Ma quello che ha cambiato Puretto Tarnac?
Credo di sì.
No, ho capito chi è, però non l'ho mai letto. Un po', cioè, ho parlato un po' con varia gente che un po' ha capito quella la linea che c'ha lui. Mi sembra comunque io la condivido totalmente. Nel senso che da quello che ho capito, poi vorrei bene leggere i libri per ti mandare un giudizio. Però io un po' pure la penso, nel senso che la questione è facile. Cioè, gli indigeni sono una cosa, i bianchi sono un'altra cosa. Comunque là ci sta una radicalità esterna a quello che è il nostro mondo occidentale, che sono gli indigeni, quei pochi che sono rimasti che realmente vogliono, cioè, ricuperare le proprie origini e mantenerle, insomma, ecco, vivere in quel modo là. E per me, cioè, per questo però proprio a livello personale, io penso che il nuovo paradigma politico può venire solo da là.
Il nuovo
paradigma politico, soprattutto per quei territori lì, può venire solo da lì. Che comunque è l'unica cosa che ci sta, che realmente entra in consonanza con una terra. E poi c'è tutto un discorso proprio sulle cosmovisioni, sulla magia, che in Europa è, cioè, secondo come è improponibile, che però in realtà c'era pure qua prima, secondo me, questa è la mia teoria, e che invece lì ancora esiste, cioè di relazionarsi con la terra conformemente alla terra stessa, comunque seguire quelle che erano veramente la...
c'era.
Eh?
Sì, qui sì. C'era, no, qui c'era. Papà, adesso Carlo V più o meno, hanno modificato, hanno fatto praticamente un abbattimento religioso, hanno conquistato i siti religiosi antichi, druidi, in tutta Europa, quindi praticamente hanno sterminato le antiche tradizioni, poi dopo, nel 1400 però erano attive.
Quindi secondo me un po' la posta in gioco è un po' quella, fare un lavoro anche di recupero culturale di certa cosa, di certe cose, e vedere come si possono riattivare politicamente, perché per esempio è quello che non fa Evo Morales. Cioè Evo Morales fa tutta la facciata che recuperano, e poi politicamente fa come cazzo gli pare. Cioè fa quello che vuole il sindacato dei Cocaleros, piuttosto che le miniere, piuttosto che le imprese del petrolio. Invece lì si tratta proprio di avere indietro la cosmovisione e di cercare di politicamente cercare una soluzione che sia coerente con quella cosmovisione là. E ci stanno dei popoli che ci sono più avvantaggiati, quelli andini per esempio hanno tutto scritto, quindi stanno anche recuperando per esempio nelle università, si sta ritornando un po' a tutta una serie di cose. E Mapuche purtroppo non scriveva. Quindi
molte cose... ci sarà qualcuno che è depositato della tradizione
in Cile sì, in Argentina meno, perché con la campagna del deserto quando hanno ammazzato tutti, in realtà il piano di Roca è stato quello di ammazzare i maci che erano i sciamani e i tochi che erano gli strateghi conoscitori della terra, quindi praticamente hanno sterminato tutto come se un popolo gli togliessero tutto, non so, il sapere, la scienza e la tecnica
e la magia
e certo, quella certo,
comunque chi la mantiene non la divulga,
no.
Dopo
la strumina del genere. No, poi soprattutto cioè, ci nasci maci, c'è questa cosa che è per discendenza, che tu nasci maci non ci puoi diventare nella cultura mapuche, quindi in realtà adesso forse si dice che ne sia nata una a Bariloche, però se no tutti i maci stanno tutti in Cile, tutti in Cile, e molti stanno a Chiloé, che è un'isola, che adesso purtroppo stanno facendo un ponte tra il continente e l'isola, che però quando sono arrivati gli spagnoli fino a lì praticamente hanno mandato tutti i maci, hanno mandato tutti a nascondersi in quest'isola. Infatti si dice che quest'isola è magica, ognuno che ci vuole, tutti vedono delle cose strane.
Questo è come il Perù, sì. Che c'è la parte alta dove ci stanno le antiche tradizioni che sono nascoste.
Esatto.
No, che nel percorso dell'Argentina tantamente è dal genocidio al suicidio.
Esatto, ma no, così. Sì, sì, è così. E infatti non a caso uno può implicare l'altro. Sì. Sì, poi non so, per esempio nei popoli andini c'è questa cosa del Pachacuti, che è il ritorno del tempo, che è una categoria pure politica diventata ormai. E c'è tutta questa cosa che si diceva dei Maya, della fine del mondo, in realtà è molto concretamente che loro hanno dei cicli che sono dei 16.500 anni, e nel 2012 è finito un ciclo e ne comincia un altro, quindi cioè, inizia il Pachacuti, cioè ritorna il tempo ricomincia a girare, e praticamente c'è stata tutta una fase che è stata maschile, quindi con tutti gli attributi maschili, chiaro, eccetera eccetera eccetera, che è culminata in quello che ci abbiamo oggi, e che oggi inizia a rigirare, e quindi cambia tutti i contenuti, diciamo, la cooperazione invece che la concorrenza.
E dovrebbe iniziare una nuova era basata invece sul femminile?
No, dovrebbe già iniziare in realtà.
Sì, è dal 2012.
Però in realtà poi già si incubava prima, capito? Solo che per arrivare a quello siamo voluti arrivare a un picco che forse ancora... E poi c'è questa cosa appunto che in realtà i monaci tibetani hanno portato questi rotoli della sapienza in Perù, perché con questo cambio di epoca in realtà dall'Himalaya si è passata la cordigliera delle Ande.
La Kundalini si è spostata.
Esattamente, la sapienza del pianeta. Questa cosa è successa nel 2012.
Nel 2012 è successo? Che sono stati portati
dei rotoli della sapienza, che non so che roba.
Dal Tibet alla...
Sì, dal... Sì.
No, dopo, prima si è spostata l'energia, della Kundalini dall'India, ha fatto praticamente, non so se è preciso, c'è stato tutto lo spostamento, è andata in Perù. Siccome hanno visto lo spostamento, allora automaticamente c'è stato il traslato dei documenti, perché comunque devono essere conservati dove sta l'energia, perché chi fuori dovrà amministrare, chi ne dovrà prendere atto, deve avere comunque accesso alla conoscenza.
Ah, anche io loro li dovranno portare proprio la conoscenza del piano.
Vabbè, quindi questa cosa è così,
il centro della pandemia.
E quindi loro stanno pianificando questa rinascita politica, da sta roba qua, in pratica. È stato tutto un movimento che, di ricostituzione della cultura indigena a partire dal
femminile.
Appunto per quello. Vai.
E più mischiato a questo altre mille cose, tipo i guerriglieri, i cocaleros. È tutto mischiato. Cioè questa è quella cosa interessante in America Latina, che c'è tutto.
È il suo bello anche un po'.
Beh, sì.
Fa parte della sua magia.
Certo, poi te comunque ti scegli quello che vuoi e fai.
C'è anche la capacità della gente di vivere nonostante quelle condizioni.
Ma guarda che a volte secondo me cioè, per certe cose non stanno meglio di noi, per certe altre no, per certe altre stanno meglio di noi, per certe altre stanno meglio di noi.
Vabbè, ti volevamo chiedere l'indirizzo nel caso magari poi decidessimo di fare un
tour in
Argentina, però da quello che ci hai detto non so se è il caso di
raggiungere.
Ma sì, sì, in giro sì, fatelo, perché comunque un bel qualcosa da vedere ci sta.
No, col tema.
La Patagonia, diciamo, quella più turistica, dove è un po' più giù.
Sì, in realtà inizia lì, proprio verso il Cile, perché Neuquén è molto turistica, c'è tipo Junín, San Martín de los Andes, sono posti di super turismo, ci stanno i sette laghi lì, è molto bello. E poi dopo sì, inizia più proprio a sud, Bariloche e così, e poi ancora più a sud i ghiacciai, il Perito Moreno. Però diciamo che da lì, da Neuquén, più o meno quell'altezza lì, un po' più a sud, sempre nella provincia. Il turismo inizia con San Martín de los Andes.
Un paese pieno di nati.
Che ci sono sette laghi.
Bariloche è più giù.
Bariloche è più giù, sì. Se dove stanno tutti i
nazisti.
E ci hanno fatto pure il primo coso di sperimentazione
nucleare.
Sì, però Blitka per esempio è a Bariloche,
cioè, lei è nazista, insomma, se la contendeva,
esatto, però beh, in realtà è Buenos Aires proprio il